Oggi parleremo della preghiera. Ancora la preghiera, cosa possiamo utilizzare, cosa possiamo usare, no? Per aiutarci in preghiera, per imparare a pregare e per essere aiutati in preghiera. Perché anche il tempo da dedicare al Signore in preghiera, è importante, cioè si deve dedicare anche un po' di tempo in preghiera al Signore, cioè non si può terminare ogni preghiera ogni volta con 5, 10 minuti, un quarto d'ora. C'è il momento in cui va bene, ma c'è il momento in cui nella giornata ci si deve prendere il proprio tempo per andare a incontrare il nostro Dio in preghiera. Quindi oggi il titolo della predicazione sarà I Salmi come aiuto per pregare. Cominciamo subito. Abbiamo visto che la preghiera è espandere la propria anima davanti a Dio. Abbiamo visto che ci dobbiamo prendere il nostro tempo, ci dobbiamo rinchiudere nella nostra cameretta, nel nostro luogo segreto per andare a rincontrare il nostro Dio, chiudendo, lasciando il mondo, tutte le cose di questa vita che ci possono disturbare, lasciandole all'esterno, affinché niente e nessuno ci possa disturbare dall'invocare il Signore. E naturalmente abbiamo visto anche le cose da chiedere a Dio, le cose da come era strutturata la preghiera. Ecco, partendo appunto dalla struttura che abbiamo detto, prima dobbiamo rivolgerci, no? Con la lode, dando gloria, individuando in modo perfetto e preciso chi stiamo adorando e chi stiamo andando ad incontrare, l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra. Poi dobbiamo riconoscere i nostri errori, i nostri peccati, ringraziarlo. E altre cose. Ecco, guardando questa struttura, noi vediamo che un aiuto per pregare lo possiamo trovare nei Salmi. Cioè, è quella raccolta di cantici e sono anche preghiere, quindi sono sia cantici che preghiere. Noi oggi li esaminiamo dal punto di vista della preghiera, però se vengono anche cantati non è sbagliato, anzi, sono appunto anche dei cantici, però noi li esaminiamo dal punto di vista oggi della preghiera come ausilio per le nostre preghiere. Abbiamo detto che quando ci mettiamo in preghiera, la prima cosa da considerare a cui dobbiamo rispondere nella nostra preghiera, cioè per sapere come strutturare la nostra preghiera, come cominciare, vi ricordate la preghiera del Padre nostro? Quindi Padre nostro, inizia così, la nostra preghiera deve iniziare così. Queste parole, ricordatevele, questo è l'inizio della nostra preghiera. Padre nostro, nel senso che dobbiamo ben individuare qual è la nostra situazione davanti a Dio, quindi Padre e noi siamo figlioli, perché siamo figlioli, cosa ha fatto Lui per noi? E cos'è? Chi è il nostro Padre Celeste? Chi è il nostro Dio? Ecco, l'Iddio. Ci sono tanti passaggi nelle Scritture che ci possono ricordare chi è l'Iddio che noi invochiamo, chi è il nostro Padre Celeste che ci ha salvati, chi è? Chi è? Cosa ha fatto? Quali sono le sue opere? Ebbene, oggi voglio prendervi il Salmo per aiutarci, ecco. Dopo che abbiamo pregato liberamente, vogliamo ancora continuare, vogliamo imparare a pregare, vogliamo continuare a pregare. Ad esempio, io vi citerò dei salmi, quelli che ho voluto scegliere, come esempio. Naturalmente poi ognuno, in base ai propri sentimenti, alle sue conoscenze, ai suoi desideri, può scegliere i salmi o le preghiere che sono nella scrittura come lo spirito lo guida. Cioè, non è che adesso si fa esattamente secondo come io darò questa linea guida, ma è un esempio. Questo sarà un esempio, non sarà citato tutto, saranno citate soltanto determinate cose per farvi capire come deve essere strutturata e come trovare aiuto nelle Sacre Scritture, nei Salmi, per poter pregare, imparare a pregare come piace a Dio. Ebbene, abbiamo detto che quando ci ritiriamo nella nostra cameretta per invocare il Signore, per pregare Dio, ci dobbiamo rivolgere al Padre, ci dobbiamo rivolgere a Dio, all'Iddio che ha fatto i cieli e la terra. Se prendiamo il Salmo 136, questo ci può aiutare a ricordare e a capire meglio chi è l'Iddio che noi invochiamo. Quindi se prendiamo il Salmo 136, vediamo, leggiamo queste parole. Queste parole che noi leggiamo, ma adesso è come se noi, poi la spiegherò, come se fossero una preghiera. Quello che si deve, aiutandosi con le scritture, che è quello che poi si deve pregare il Dio, quello che si deve chiedere al Signore, lodare il Dio e capire bene a chi noi ci stiamo rivolgendo in preghiera. Salmo 136, celebrate l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Ecco, queste sono caratteristiche del nostro Dio. Egli vuole che lo celebriamo, gli rendiamo gloria. Perché? Perché egli è buono. La sua benignità dura in eterno. Questo non vuol dire che Dio, che la sua benignità sopporta e tollera il peccato, ma vuol dire che se chi va a Lui, Egli lo accoglie. Se va con un cuore sincero, contrito, che si invoca il Dio con tutto il suo cuore, si pente dei suoi peccati, ecco che viene accolto. Perché Dio è misericordioso, Egli è benigno. E ancora nel Salmo leggiamo queste parole. Celebrate l'Iddio degli dèi. Cioè, l'Iddio che noi invochiamo, che è quello che ha fatto i cieli e la terra, è l'unico Iddio, non ci sono altri dei, non ce ne sono altri dei, ci sono dei chiamati dagli uomini, ma l'unico Iddio è l'Eterno, l'Iddio Onnipotente, che ha fatto i cieli e la terra. Questo è l'Iddio che noi invochiamo. Il Signore dei Signori, Egli è il Signore dei Signori, celebrate il Signore dei Signori. È a capo di tutto. Poi il Salmo dice ancora, colui che solo opera grandi meraviglie. Il Dio è colui che compie ogni giorno grandi meraviglie. Colui che fa spuntare ogni albero, ogni filo d'erba che fa spuntare, le nuvole che si muovono nei cieli, i pianeti che si muovono nell'universo immenso, che non è neanche misurabile. Tutte le cose, tutte le leggi della natura che si muovono con una forza, con una energia precisa, perfetta, che manifesta qual è la sapienza, la grandezza del nostro Dio che ha fatto ogni cosa. Capite? Il nostro Dio ha fatto meraviglie. E questo Salmo, se uno prega leggendo questo Salmo, si ricorda quindi di chi è il nostro Dio. Che cosa ha fatto il nostro Dio? Ancora il Salmo dice, colui che ha fatto con intendimento i cieli, colui che ha steso la terra sopra le acque, colui che ha fatto i grandi luminari, il sole per regnare sul giorno e la luna e le stelle per regnare sulla notte, colui che percosse gli egizi nei loro primogeniti e trasse fuori Israele dal mezzo di loro. Vi ricordate quindi leggendo questo salmo in preghiera ci ricordiamo chi è il nostro Dio. Il nostro Dio è colui che ha aperto il Mar Rosso davanti al popolo di Israele per farlo uscire da quel popolo che lo teneva schiavo. E lo ha percosso quel popolo che teneva il popolo di Dio schiavo e prigioniero, è stato percosso dalla mano potente di Dio, è stato punito, le sue piaghe, le sue punizioni sono scese contro quel popolo, perché non poteva trattenere e maltrattare per sempre il popolo dell'Iddio vivente. E lo ha, è venuto il momento, c'è un tempo in cui sembra che il popolo di Dio è prigioniero delle tenebre, è prigioniero di certa gente, di certi servitori malvagi. Ma poi, come venne ai tempi di Israele, viene il momento in cui il popolo di Dio viene liberato. E oggi, appunto, stiamo assistendo a questo. Il Dio sta liberando di nuovo, come allora, il suo popolo dalla falsità, dall'ipocrisia, da questi massoni, da tutti gli insegnamenti che non sono secondo le scritture. Hanno molti insegnamenti, di questi cianciatori sembra che provengano dalla scrittura, ma sono contorti, sono delle falsità nascoste dentro la verità. Una verità che però arriva, che ha del veleno, non è verità, non è la verità della parola, ma alla fine è un veleno potente per anestetizzare i santi e fargli perdere la via, la concentrazione, per farli distrarre su altre cose che non è la parola, che non è la volontà di Dio. E ancora oggi Dio sta liberando. Quindi noi pregando, leggendo queste scritture, ci ricordiamo di questi concetti e cosa facciamo? Invochiamo il Dio e gli diciamo: Signore, libera il tuo popolo, liberalo. Liberalo che coloro che sono schiavi di queste organizzazioni, di queste denominazioni, libera il tuo popolo dalle falsità, dalle menzogne, dal rituale vuoto, inutile, che non serve a niente. Liberalo il tuo popolo da queste cose, libera il fratello, libera la sorella, affinché ti possano rendere un culto con tutto il cuore, sinceramente, a casa, nelle proprie case, ma liberali da questa prigionia e da queste catene. Leggiamo ancora: con mano potente e con braccio steso, e trasse fuori Israele dal mezzo di loro, con mano potente e con braccio steso. Colui che divise il Mar Rosso in due e fece passare Israele in mezzo ad esso, e travolse Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Vedete, il nostro Dio è colui che ha steso il braccio, ha soffiato sul mare, e si è aperto, non importa quanta acqua c'era, quanto era profonda. Non ci mettiamo a utilizzare la scienza per determinare se la cosa era possibile o non possibile umanamente, con elementi di fisica. No, il Dio fa quello che vuole, egli è potente da aprire le acque del mare, dell'oceano, di quello che lui vuole. Ha aperto là, non c'era una via dove Israele poteva passare, ma Dio li ha voluti liberare in quella maniera potente e gloriosa, affinché il suo nome sia glorificato per sempre. Infatti ricordiamo ancora oggi quello che Dio ha fatto, e questo è il nostro Dio. Stiamo dicendo queste cose perché dobbiamo ricordarci che cosa ha fatto il nostro Dio. Qual è il Dio che noi invochiamo? Chi è il nostro Dio? Cosa ha fatto? Egli ha aperto una via per liberare il suo popolo. Non lo ha lasciato in balia dei suoi nemici. Il Dio non lascia in balia dei suoi nemici in nessuna maniera il suo popolo. Apre una via dove Israele non vedeva che c'era una via. Lì non c'era, nessuno ha pensato a quella via di fuga, a quella via di liberazione. Eppure Dio, vedete, fa quello che noi neppure possiamo pensare. Israele non poteva neanche immaginare che il Dio potente e glorioso poteva aprire il Mar Rosso per farli uscire da lì e liberarli da coloro che li tenevano schiavi. Eppure lo ha fatto, vedete. Come dire, vedete, il Dio è potente da fare quello che vuole per liberare il suo popolo. Quindi noi uomini oggi non dobbiamo mettere alcun limite, non dobbiamo porre alcun limite alla potenza di Dio nel liberarci, liberarci dalle nostre distrette, dalle nostre malattie, da tutto quello che ci opprime, dai bisogni, dalle necessità di tutti i giorni. Egli è potente e glorioso, e la scrittura è piena di opere potenti che Dio ha fatto, e ha fatto molte cose che l'uomo non poteva neanche immaginare che si potessero fare, tra cui c'è questa del passaggio del Mar Rosso. Non importa, alcuni cercano di renderlo scientifico, è passato un po' qua, è passato un po' là, c'era la terra, era meno profondo lì, ma tutti questi sono discorsi umani di gente che non ha fede. Io credo che Dio possa aprire il Mar Rosso e anche gli oceani, e fa quello che gli piace, quello che lui vuole fare lo fa, non c'è niente che possa impedirglielo, nulla, perché egli è Dio che ha fatto i cieli e la terra, ha fatto ogni regola lui, che gestisce tutto il creato, e lui la può anche cambiare, fermare, come è successo a Giosuè. quando fece una grande invocazione. Quando invocò Dio, gli disse, erano in battaglia contro i loro nemici, invocò e disse alla luna, e disse a Dio, chiese a Dio di fermare la luna in un posto e il sole dall'altra, affinché quel giorno durasse più a lungo. E così avvenne. Quel giorno non durò 24 ore, quel giorno durò molto di più, capite? Ma non è l'unica occasione, ce n'è stata anche un'altra col profeta Isaia. E Dio ha mosso al contrario la terra, capite? Se si studiano tutte le scritture, vi renderete conto di quello che Dio ha fatto e che può fare. Perché se lo ha fatto in passato, lo può fare anche adesso. Cioè non è che adesso non lo può fare più, capite? Non è che adesso, il Dio ha operato grandi cose gloriose e potenti nel passato, oggi non può operare più cose gloriose e potenti? Non le può operare più? No, le può operare come le ha operate in passato. Il fatto che non le faccia non vuol dire che non le può fare. Vuol dire che ha i suoi piani, i suoi disegni e li farà quando li vorrà fare. Ma noi non dobbiamo credere solo quando vediamo. Noi dobbiamo credere a tutto quello che c'è nella parola di Dio. E credere che Dio ha aperto il Mar Rosso. E badate bene, questa è una prova importante. Credere che Dio abbia aperto il Mar Rosso. Senza condizioni mentali, senza che noi cerchiamo una spiegazione scientifica, logica. Non c'è una logica, non c'è una cosa scientifica. Si crearono due muri d'acqua che non cadevano su quel tratto di mare dove è passato sull'asciutto il popolo di Israele. Lì non c'è una cosa scientifica. Lì è Dio che ha operato contro la scienza. Ha fatto quello che ha voluto Lui. E il popolo di Israele è passato attraverso il mare. Sull'asciutto però, sull'asciutto. E aveva due muri d'acqua. Non so grandi quante erano, ma erano sicuramente grandissimi. Quando il popolo di Israele passava lì, vedeva ai suoi lati i muri d'acqua, perché erano due muri d'acqua. Quando tentarono di passare gli egiziani, questi muri d'acqua caddero addosso a quell'esercito, a Faraone e al suo esercito, e morirono in quel luogo. Perché gli vedete, il Dio che non muta, non può mutare, vedete, ha avuto misericordia del suo popolo, lo ha liberato potentemente, ma nello stesso tempo ha punito i malvagi, ha punito quelli che egli non gradiva, quindi, e questo che lui ha fatto lo farà sempre, è sempre agito in questa maniera, anche se è un Dio buono che aspetta e paziente, però continuerà, perché Dio non può mutare, capite? Non può mutare, egli non muta, il suo comportamento è sempre il medesimo. Ma andiamo avanti, dopo aver liberato il Mar Rosso, cosa ci dice questo Salmo? Cosa ci ricorda di Dio? Colui che condusse il suo popolo attraverso il deserto, cioè Dio guidava il suo popolo attraverso il deserto. Di giorno c'era una nuvola che copriva d'ombra il suo popolo. E di notte, invece, c'era una colonna di fuoco che illuminava il sentiero per cui dovevano camminare. Vedete, fratelli e sorelle, com'è grande il nostro Dio. Se la nostra situazione è di giorno, Egli ci copre e ci protegge. Se ci troviamo al buio, in un momento scuro della nostra vita, Egli ci guida illuminandoci il sentiero per cui dobbiamo camminare. E questa luce, no? C'è scritto che la parola è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Se noi non vogliamo camminare nelle tenebre, se noi vogliamo sempre vedere la strada maestra, la strada che Dio ci vuole far percorrere, dobbiamo sempre stare attaccati alla parola di Dio, perché la parola è una lampada al nostro piede, illumina il sentiero che dobbiamo percorrere. Se non vogliamo smarrirci nelle tenebre, smarrirci in questo mondo di tenebre, dobbiamo sempre camminare secondo come insegnano le scritture. Non attenerci a quello che dicono gli uomini. Ascoltare sì, esaminare ogni cosa e mettere alla prova della parola ogni cosa che viene detta e attenersi strettamente alla parola. Colui che percosse re grandi e uccise re potenti, cioè il popolo di Israele arrivò, era in viaggio e ha dovuto combattere. Ha dovuto combattere anche con popoli che erano più grandi di loro. Ma la differenza, la vittoria, quello che ha determinato la vittoria per il popolo di Israele in battaglia è stato che Dio era con loro. Non il numero, non i carri, non i cavalli danno la vittoria, ma è la fede nell'Eterno, nell'Iddio vivente e vero. È questo che dà la vittoria ogni giorno alla nostra vita. Avere fiducia continuamente in Dio, che Egli ogni giorno regna e vive in mezzo a noi, in noi, vicino a noi, attorno a noi. Egli che conosce ogni nostro pensiero, Egli che conosce tutto di noi, anche quando falliamo. Egli lo sa, ci conosce e ci tende la mano per rialzarci. E noi la vittoria che abbiamo l'abbiamo solamente non perché siamo bravi o migliori di altri, no. Quando noi abbiamo una vittoria, ce l'abbiamo perché Dio è con noi e quindi lo ringraziamo. E questo è l'Iddio, colui che ci soccorre, colui che combatte le nostre battaglie. Sion, re degli Amorei, e Og, re di Basan, cioè grandi re, furono abbattuti davanti a Israele. Dette il loro paese in eredità ad Israele, suo servitore. Colui che si ricordò di noi nel nostro abbassamento e ci ha liberato dai nostri nemici. Colui che dà il cibo ad ogni carne, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate l'Iddio dei cieli, perché la sua benignità dura in eterno. Egli è colui che dà da mangiare a tutti gli animali della terra. Fratelli, dà da mangiare a tutti. Cioè, neppure un passero è tralasciato da Dio, capite? Cioè, neppure un filo d'erba è dimenticato dal Signore. Egli cura tutto. Si prende cura di tutto. Ma quello di cui meglio e di più si prende cura il Dio sono i suoi figlioli, per il quale Cristo Gesù è morto e li ha acquistati dal regno delle tenebre, pagandoli a caro prezzo. Un passero non è stato comprato a caro prezzo, eppure il Dio si prende cura del passero. Ma i figlioli dell'Iddio Altissimo sono stati comprati a caro prezzo, al prezzo del sangue del suo figliolo. Quindi volete voi che, avendoci acquistati con caro prezzo, non si prende cura di noi? Non dobbiamo offendere Dio, diciamo, cadendo appunto in questo punto, cominciando a pensare, Dio non si prende cura di me, Dio non mi dà valore, io non servo a niente. Fratelli, se siete stati comprati a un prezzo carissimo e altissimo, voi non potete dire questo. Non potete dire che non valete niente o che non si prende cura di voi. Non si può dire, perché si offende colui che sta operando tutti i giorni per voi, singolarmente, come famiglia, capite? Come lui vuole. Il fatto che ci siano prove, sofferenze, dolori, che tutte le cose non vadano come ci aspettiamo, è semplicemente perché c'è una lezione che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare ad avere pazienza e dobbiamo imparare, e la lezione arriva. Dobbiamo imparare a soffrire per migliorarci, per umiliarci, per stare umili e non inorgoglirci. E gloria a Dio allora per le sofferenze. Però Dio opera sempre per il nostro bene. Quindi non facciamoci prendere da pensieri, non sono i pensieri che vengono da Dio, quelli che diciamo ci buttano a terra, quelli che ci fanno vedere che Dio è lontano. E Dio non è lontano da ciascuno di noi. Se è stato con noi quando ci ha salvati, lo sarà in ogni momento. Quindi noi dobbiamo crederlo questo, stando fermi nella fede in questo, che Dio è con noi, ci ha salvati, seppure ci ha salvati, nel senso che se uno pensa di essere salvato e non è nato di nuovo, allora no, allora deve nascere di nuovo. Ma coloro che sono stati salvati, sono nati di nuovo, sono stati acquistati, il prezzo è stato pagato, la liberazione della sua anima è avvenuta, i peccati sono stati purificati, il prezzo, il sangue di Gesù Cristo è stato pagato per la tua liberazione, non devi dubitare che Dio sia con te, se no che ti ha comprato a fare? Che ti ha comprato a fare per tenerti lontano? No, Allora, semmai siamo noi che ci allontaniamo da Dio, e questo non deve avvenire, questo non deve avvenire. Ecco perché vi sto esortando a perseverare nella preghiera, perché se voi non pregate, voi vi allontanate da Dio, allora sì che sentiamo il Dio lontano. Perché non andiamo a trovarlo? Perché non andiamo in preghiera a ricevere le sue benedizioni, la sua gloria, la sua sapienza, tutti i doni che Lui ha preparato per noi? Quindi se noi non andiamo a trovarlo, è chiaro che ci stiamo allontanando. Quindi se uno non ha il desiderio di andare a incontrare lo sposo, significa che non è una sposa fedele. Quindi dobbiamo proprio sentire il bisogno di andare a trovare Dio in preghiera. È questo che deve muovere, che ci deve muovere in preghiera. È questo il sentimento che dobbiamo imparare ad avere. Avere il desiderio ardente di andare a trovare il nostro sposo, che è Cristo, che è Dio, per ricevere da Lui quello che Lui ha promesso per noi. Ha promesso di darci. Dopo il Salmo 136, vorrei leggervi anche il Salmo 121. Qui è stato difficile scegliere, perché sono molti salmi e molte le cose che si possono dire. Ma ne ho fatto una selezione, poi ve li studiate tutti gli altri e gli date un titolo voi a ciascuno. Il Salmo 121, io gli ho voluto dare il titolo "È Dio che ci protegge". Il Dio è colui che ci protegge. E il Salmo 121 dice così: "Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto?" Quante volte ci siamo fatti questa domanda? Abbiamo alzato gli occhi, ci siamo guardati attorno, ci sembrava che tutto ci schiacciava, no? Sembra che tutto ci voglia, tutto marci contro di noi, tutti ce l'hanno con noi, ci stanno schiacciando tutti. Allora abbiamo bisogno di aiuto, perché le nostre forze stanno venendo meno, abbiamo bisogno di qualcuno che ci soccorre, che ci liberi, che ci tragga fuori. Chi è che ci soccorre? Quindi, alzando gli occhi ai monti, il nostro aiuto. Qui il salmista dice: "Il mio aiuto viene dall'Eterno, dall'Iddio vivente", quindi. Che cosa ha fatto l'Eterno? L'Eterno ha fatto i cieli e la terra. "Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà". Fratelli, il nostro Dio non va in vacanza, il nostro Dio non dorme, non ha bisogno di dormire per riposarsi. Egli non si stanca e non si affatica, egli veglia di noi in ogni momento della giornata e della notte. Non viene mai meno il nostro Dio, non sonnecchia, non c'è niente che sfugga al suo controllo. Soprattutto le cose... Nulla sfugge, ma soprattutto le cose che riguardano i suoi figlioli, la sua eredità. Nulla sfugge al controllo dell'Iddio vivente. Egli non sonnecchia, quindi, ma veglia su di noi. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Non dorme. Ho sentito dire che tra i musulmani... alcuni peccano di notte perché dicono che di notte il loro Dio, Allah, dorme. Ebbene, io non lo so se il loro Dio dorma o non dorma, ma il nostro Dio invece, colui che è presentato dalle Sacre Scritture, colui del quale se ne parla nei Salmi, non sonnecchia e non dorme, ma veglia sempre sul suo popolo. Questo è il nostro Dio. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra. Ti puoi staccare dalla tua ombra? Prova a allontanarti dalla tua ombra, prova a staccarti dalla tua ombra. Ecco perché fa queste figure, fratelli. Ecco perché la Scrittura prende certe figure comprensibili in tutte le epoche. Perché la parola di Dio è vivente e permanente, non muta, non cambia coi tempi, non cambia con le usanze, non cambia se dai carri si è passati alle astronavi, non cambia. La parola di Dio non cambia, usa figure che possono essere capite in tutte le epoche. E guardate questa figura: l'Eterno è la tua ombra. L'Eterno è colui che è sempre attaccato a te. Dove sei tu c'è l'Eterno. Non ti puoi separare dall'Eterno, a meno che non lo rinneghi, a meno che sei tu che non ti vuoi allontanare da Lui volontariamente. Ma se no, come la tua ombra non si può separare da te, l'Eterno non si separerà da te. Così è scritto. Credi tu che questa sia parola di Dio? Allora ci devi credere fino in fondo, cercando di spegnere ogni dubbio, di rigettarlo via, perché questa è la parola di Dio vivente e vera, e non è venuta mai meno la parola del Dio vivente, finora. Io ormai sono diversi anni, dal 90, che il Signore mi ha salvato, e vi posso assicurare che per adesso tutte le scritture che ho potuto sperimentare di persona, o studiare, o vedere anche in altri, si sono verificate. Non è caduta una parola a terra, neanche una virgola ancora. Si è avverato tutto, anzi, si sono avverati, vedo manifestarsi anche quei passaggi delle scritture che pensavo che fossero o un'esagerazione o qualcosa che non era più per noi per oggi, tipo certi peccatori, certi modi di fare di certe persone, no? Io mi riferivo a questo, al male che c'è in mezzo alla Chiesa, non nel mondo, il mondo si sa che è malvagio, ma in mezzo alla Chiesa, di cui la Scrittura diceva che c'erano certe cose, io veramente ho detto, ma i santi possono mai fare tali cose? Eppure in mezzo alla Chiesa mi sono dovuto ricredere, ho dovuto ancora ammettere che in tutte le cose la parola di Dio è verace sino in fondo, e sto imparando, più leggo, più vivo, più faccio esperienza col Signore, e più mi accorgo che la parola di Dio è così come è scritto, il mondo è così come è scritto nella parola. Io più studio la parola, più vedo che il mondo è così come dice la parola. Quindi non ci dobbiamo distaccare in nessuna maniera dalla parola di Dio. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Di giorno non ti colpiranno le prove, non ti colpiranno nel senso che non ti abbatteranno, non che non verranno le prove su di te, capite? Perché il sole si leva, ma il Dio ti protegge dal sole. Però il sole, la calura, la forza del sole si sente, c'è cioè la prova, la persecuzione, la difficoltà, quella arriva, ma Dio poi stende la sua ombra su di te e ti protegge. E neppure di notte quando tutto si fa oscuro, come abbiamo già detto, quando tutto sembra oscuro che non vediamo più, Egli ti protegge, tu non vedi il pericolo, ma Dio sì. Sapete, un giorno Dio ci dirà, da tutti i pericoli che ci ha scampato e di cui noi non ci siamo neanche resi conto di averli passati. Ebbene, Dio ha vegliato su noi, ha mandato i suoi angeli a vegliare su noi e ci ha protetti da ogni male. Egli proteggerà, egli infatti c'è scritto, l'Eterno ti proteggerà da ogni male. Ricordatevele queste cose quando preghiamo, no, adesso stiamo un po' leggendo il Salmo, ma quando preghiamo, quindi, come dovremmo fare? Dice, Signore, Tu sei colui che mi protegge, Tu sei colui che ci protegge da ogni male, Tu sei l'Eterno, l'Iddio Onnipotente, che ci preserva da ogni male. Quindi, leggiamo in una maniera e poi ci rivolgiamo a Dio nella nostra preghiera, perché stiamo leggendo questi salmi, per capire, comprendere quali sono le parole da credere, da meditare e che dobbiamo pregare. Perché queste sono le parole che i salmisti hanno invocato Dio con queste parole e sono gradite a Dio. Quindi sono parole che noi sappiamo che sono gradite a Dio, perché se erano gradite all'epoca che furono scritte dai salmisti, saranno gradite anche oggi. Non è gradito secondo voi oggi se uno dice, Signore, proteggimi da ogni male. Se c'è scritto, l'Eterno ti proteggerà da ogni male. E noi invochiamo Dio dicendo, Signore, proteggici da ogni male. Proteggi l'anima mia. L'Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare, da ora in eterno. Il Signore ci protegge, il Signore ci preserva, ci guida in ogni cosa, il nostro uscire, il nostro entrare. L'Eterno vede quando entriamo, l'Eterno vede quando usciamo da casa, l'Eterno vede ogni cosa, Egli pesa gli spiriti, ogni nostro pensiero è davanti a Lui, una cosa scoperta, Egli lo vede chiaramente. Ed Egli ci protegge perché? Perché è il nostro Dio, perché è il nostro Padre Celeste, è colui che ci ha rigenerati per mezzo della fede nel suo amato figliolo. Quindi dobbiamo avere sempre presente e avere fiducia in questo, che Egli ci ama. Se ci ha salvati è perché ci ha amati, che ci ama, non è che ci ha salvati così, senza nessun motivo. Se ci ha salvati ci ama. E quindi noi dobbiamo perseverare nel suo amore, cercare di fare la sua volontà. In questo caso stiamo parlando della volontà di Dio, che è quella di perseverare nella preghiera, imparare a pregare e pregare facendosi aiutare dai salmi, da coloro che prima di noi hanno pregato guidati dallo Spirito Santo, sono parole guidate dallo Spirito Santo e lo dobbiamo leggere, dobbiamo aiutarci studiando anche i salmi, pregando con i salmi aperti, perché arriverà il momento che le frasi che sono nei salmi, poi le domanderemo senza l'aiuto della Bibbia aperta nei salmi. Cominceremo a domandare liberamente dalla nostra bocca, proveniente dal cuore, arriveranno tutte quelle frasi, quelle parole gradite a Dio, che provengono appunto da esperienza fatta in preghiera con il Signore, con una volontà di imparare a pregare. Dopo il Salmo 121, volevo parlarvi di due salmi che sono particolari. Io devo dire che mi sono trovato molto spesso a doverli pregare, cioè a dover pregare con quei due salmi. Due salmi che provengono da un peccato che era quello di Davide. Quindi dobbiamo prima leggere cosa è accaduto per comprendere meglio i salmi. Dobbiamo leggere cosa è accaduto a Davide. Quindi dobbiamo andare a leggere in Seconda Samuele, capitolo 12. Voi sapete che Davide peccò, commise adulterio con una donna chiamata Batsheba, la moglie di Uria Loiteo, rimase incinta e per coprire il suo peccato Davide fece tornare dalla battaglia Uria Loiteo, ma Uria Loiteo non si unì a sua moglie, perché era un uomo onesto, giusto. Allora Davide cosa ha fatto? Con uno stratagemma, d'accordo con un altro, con altri suoi servitori, lo ha fatto morire per mano degli ammoniti, per mano degli avversari di Israele. È riuscito nel suo intento, l'ha fatto morire. Ha fatto morire Uria Loiteo. Ma questo può essere sfuggito al popolo di Israele, può essere sfuggito agli uomini, ma non è sfuggito a Dio questi peccati. Questi peccati che Dio mandò un profeta a parlare con Davide, ad ammonirlo, perché Dio stava per farlo morire a Davide. Dio stava per operare grandi punizioni. E gli manda un profeta. Gli manda un profeta e qui leggiamo capitolo 12 di Seconda Samuele, dal versetto 5. Allora l'ira di Davide si accese fortemente contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà». Che prima Natan gli raccontò una storiella su una certa agnella che un uomo prepotente la tolse a colui che era povero e aveva solo questa agnella. E Davide a questa figura, a questo racconto che gli disse il profeta Natan, si adirò fortemente, che è quello che abbiamo letto. Ma Natan, infatti, poi gli rispose, gli disse, allora Natan, al versetto 7, allora Natan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Vedete, un profeta che parla al re. Non bisogna avere riguardi personali. Ecco, questo è un altro aspetto che si evince da questo modo di parlare del profeta. Non ha avuto vergogna oppure non ha avuto paura Nathan di parlare francamente a Davide. Tu sei quell'uomo che ha peccato, praticamente. Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, io vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Uria l'Oiteo, hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Ammon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, già che tu mi hai disprezzato, e hai preso per tua moglie la moglie di Uria l'Oiteo. Così dice l'Eterno: ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo, che si giacerà con esse in faccia a questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. E Natan rispose a Davide: e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai, non di meno, siccome facendo così tu hai data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare. Il figliolo che ti è nato dovrà morire. Natan se ne tornò a casa sua. E l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte giacendo per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con essi. Or avvenne che il settimo giorno il bambino morì. Ecco quindi cosa avvenne. Avvenne che il Dio ebbe misericordia di Davide, ma la punizione gliel'ha voluta lo stesso promettere, e poi gli verrà successivamente, gli è venuta la sua grande punizione. Intanto qui in questo passaggio c'è la morte, la malattia, poi la successiva morte del figlio nato da adulterio. Davide, che capì che questa morte sarebbe stata a causa del suo peccato. Vedete, nel secondo comandamento del Decalogo, anche qui si adempie quello che è scritto nel secondo comandamento del Decalogo, cioè che il peccato dei padri ricadono sui figli. In questo caso accadde proprio questo, vedete, il secondo comandamento. Così come anche Gesù, parliamo adesso sotto la grazia del secondo comandamento, Gesù minaccia quella donna adultera, che si chiama Jezebel, la minaccia di far morire i suoi figlioli a cagione del suo adulterio, della sua fornicazione. Quindi il secondo comandamento è stato dato ed è ancora in vigore, non è venuto meno. Perché il secondo comandamento, c'è una prima parte che è più conosciuta dagli evangelici, che è quella dove parla contro le statue, gli idoli, e non bisogna servire loro. Ma la seconda parte dice appunto che Dio punisce i peccati dei padri sui figlioli. E così avviene. Così è avvenuto e così avverrà anche in futuro, perché questo comandamento non è cessato, non è cambiato nulla. E nel caso di adulterio, vedete, adulterio e omicidio sono peccati gravi. Ecco, il Dio li fa ricadere sul figlio di Davide, lo fa morire. Adulterio, vedete, se quella donna Jezebel, attenzione, guardate la misericordia di Gesù, però di Dio, cioè se egli si sarebbe ravveduta, non sarebbero avvenute queste punizioni. Però, siccome ella non voleva ravvedersi, sicuramente poi Gesù ha compiuto quello che lui ha detto che avrebbe fatto. Avrebbe messo quelle persone che commettevano adulterio, lei e le persone che facevano adulterio con lei, in un letto di dolore. E i suoi figlioli li avrebbe messi a morte, così come è scritto nel secondo comandamento. La parola di Dio sia vera, non si può scherzare con la parola di Dio. Quello che è scritto, quello avviene, anche quando è spiacevole. Però, vedete, da una parte abbiamo la misericordia di Dio, che se uno si pente, il Signore non manda il male che ha promesso di mandare. Ma se uno si rifiuta di pentirsi, non si ravvede davanti a Dio, e allora riceverà quello che è scritto nella parola. Quindi, vedete, Davide, volendo salvare la vita al suo figliolo che si è ammalato, si sdraiò per terra, digiunò, non mangiò. E questo durò 7 giorni, quindi voi immaginatevi, senza mangiare, senza bere, a pregare, faccia a terra, sdraiato lì per terra. In questa situazione d'animo e di fisico di Davide, andiamo. Questa è la situazione, serviva per creare, diciamo, per capire lo stato d'animo del salmista che ha scritto queste parole. Adesso dobbiamo andare a leggere i Salmi 32 e 51. Questi due salmi, perché mi hanno aiutato tante volte? Mi hanno aiutato che quando mi sono trovato a peccare, a sbagliare, a offendere la santità di Dio, in qualche maniera mi sono trovato, diciamo, ad essere in una situazione di ravvedermi e di chiedere perdono a Dio, mi sono aiutato con questi salmi, mi sono ricordato di quello che fece Davide e quindi ho voluto pentirmi anch'io aiutandomi con questi salmi, come fece, gridando a Dio con le parole di Davide. Al Salmo 32 leggiamo: beato colui la cui trasgressione è rimessa e il peccato e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Vedete qui, l'uomo è beato quando il suo peccato è perdonato, quando le sue iniquità sono purificate, quando Dio le sue trasgressioni non le considera. Allora l'uomo è beato, si sente felice, quell'uomo è un uomo felice. Quindi chi si trova in uno stato d'animo di tristezza a causa del suo peccato, cioè chi si trova in uno stato d'animo di tristezza, può essere che lo è perché ha peccato davanti a Dio. Quindi si deve mettere a posto, deve pregare Dio, ravvedersi e chiedere perdono dei suoi peccati a Dio, affinché la beatitudine, la pace, la serenità e la gioia ritornino ad abitare nel suo cuore. Mentre, sta scritto dal versetto 3, mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per il ruggire che io facevo tutto il giorno. Cioè Davide era per terra che digiunava, che pregava affinché il suo figliolo fosse guarito, rimanesse in vita. Poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su me, il mio succo vitale si era mutato come per arsura d'estate. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Vedete, questo è importantissimo. Cioè, quando uno si rende conto di aver peccato, di aver offeso il Signore in qualche maniera, quello che deve fare, ed è obbligatorio, badate bene, non è una cosa facoltativa che se lo vuoi fare lo puoi fare, no, lo devi fare. Perché se la gioia, la pace, la serenità è fuggita dal tuo cuore perché hai peccato, cosa devi fare per ritornare ad essere beato, ad essere felice nel Signore? Devi confessare il tuo peccato all'Eterno e Lui ti perdonerà il tuo peccato. Perciò, quindi, vedete, pregando e leggendo questi passaggi, voi sapete cosa domandare in questa particolare circostanza. Avete più parole da dire al Signore. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato. E quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai da distretta, tu mi circonderai di canti di liberazione. Quando uno è triste, quando uno è pieno di problemi, di difficoltà, poi quando il Dio lo libera, questo è pieno di canto, è pieno di gioia, il Dio lo ha liberato, no? Era prigioniero del peccato e lo ha liberato. E quindi sarà pieno di gioia e sarà beato. Io, e qui è Dio che parla al peccatore, questi passaggi, io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Cioè, talvolta il Dio, no? Talvolta noi ci allontaniamo dall'andare a Dio, dal pregare. Non andiamo a trovare il nostro Dio in preghiera. Facciamo come il cavallo, cioè, il cavallo, se non viene preso di forza e gli si mettono le briglie e gli si mette il freno in bocca e lo si tira, non ti si accosta. E Dio ci esorta a non essere come i cavalli. Cioè, perché Dio ci deve legare con delle funi per farci andare a Lui? Con le funi della sofferenza, con le funi tirarci a Lui, con le funi delle prove, con le funi di tante cose che ci fanno soffrire, che però sì, è vero che ci fanno soffrire, però ci fanno andare a Dio. Quindi da una parte c'è un aspetto positivo, che è quello che ci costringe ad andare a Lui. Dall'altra c'è un aspetto di sofferenza. Eh sì, perché sono le sofferenze quelle che ci fanno andare maggiormente a Dio. Ecco perché non ci troviamo mai completamente liberi dai problemi, dalle sofferenze, dalle malattie. C'è sempre qualcosa. Ma questo qualcosa è come il freno dei cavalli, cioè per attirarci a Lui, il Dio tira. Ma gloria a Dio che lo fa, forzatamente anche. Perché altrimenti noi ce ne andremo per conto nostro e di Dio, se tutto ci andava bene, non ci ricorderemo più di Lui. Non ci ricorderemo di Lui. E invece con la sofferenza siamo costretti, quindi con la fune, è una fune d'amore, alla fine, quella con cui Dio ci tiene legati a Lui, è una fune d'amore, una fune di vita eterna che ci tiene legati a Lui. Però sarebbe bene capire questo, che noi dobbiamo andare a Dio, e Dio vuole che noi andiamo a Lui. Non dobbiamo essere sempre costretti ad andare a Lui quando va tutto male. Noi dobbiamo andare a Lui sempre, costantemente, ogni giorno, quando va bene e quando va male. Questo vuole il Signore, questo ci sta insegnando qui nella preghiera. Dobbiamo andare a Lui ogni giorno, non importa cosa sta succedendo attorno a noi. Egli vuole che ci accostiamo a Lui di continuo. Molti dolori aspettano l'empio. È chiaro che Dio ci fa sapere anche, no? E lo dobbiamo ricordare in preghiera questo. Molti dolori aspettano l'empio. Vuoi vivere empiamente? Non vuoi sottostare alle regole e ai comandamenti di Dio? Ti piace l'empietà, la dissolutezza? Sappi anche che molti dolori aspettano l'empio. Vuoi vivere empiamente? E allora ti aspetteranno molti dolori. Questo il Dio te lo fa sapere e così è. Egli non è un uomo che possa mentire. Quindi, quello che è scritto, quello avverrà. Per certo. Ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà. Vuoi che la grazia di Dio ti circondi? Allora confida in Lui pienamente, non avere alcun dubbio. Bandisci il dubbio dalla tua vita. Il dubbio lasciatelo ai massoni, ai relativisti, a quelli che tutte le tesi sono buone. Noi non possiamo dire in questa maniera che tutte le cose sono buone. Sono buone quelle che la Bibbia dice che sono buone e sono cattive invece quelle che la Bibbia dice che sono cattive. Questa è la nostra posizione. Se la Bibbia dice che l'omosessualità è peccato, non c'è una condizione che si possa verificare per poter dire che quella condizione di omosessualità non è peccato. Capite? Questo vuol dire confidare in Dio, vuol dire stare fermi nella verità di Dio e non farsi prendere dai dubbi, da chissà quale dubbio, dai ragionamenti fatti con la sapienza umana per annullare i comandamenti di Dio. Confidare in Dio più che nell'uomo. Se l'uomo parla contro un comandamento di Dio e Dio dice che, faccio un altro esempio, se Dio dice che la donna deve pregare con il velo e viene un uomo e dice no, ma quello è un comandamento che c'era tanti anni fa, il comandamento non è più per oggi, sta parlando contro un comandamento che è scritto nella parola, fratelli. Capite? Se Dio ha voluto che rimanesse scritto quel comandamento, è per noi, se no che cosa c'è scritto a fare là? Cosa c'è scritto a fare? Se era solo per i Corinzi, cosa ci è rimasta a noi quella scrittura? L'avrebbe tolta il Dio, avrebbe fatto in maniera che quel pezzo non arrivasse a noi, no? Se non è per noi, perché doveva arrivare a noi in una maniera così ferma e decisa da osservare? Quindi, ecco cosa vuol dire confidare in Dio, fidarsi della sua parola, più che dell'uomo. Più che dell'uomo, ascoltate gli uomini, ma esaminate ogni cosa attraverso le sacre scritture. Cioè io preferisco osservare la parola di Dio che la parola d'uomo. La parola d'uomo ci può ingannare. Quindi quando sentiamo un uomo parlare dobbiamo andare a vedere la Bibbia se questo è confermato, quello che sta dicendo. Se non è confermato, ma io non l'accetto, non mi interessa. Non mi interessa la parola d'uomo. Chiunque esso sia, quando anche venisse un angelo o lo stesso apostolo Paolo a dire che oggi il velo non si può più usare, quando anche fosse proprio l'apostolo Paolo, a me non mi interesserebbe più questo. Perché? Perché io ho la parola, io mi fido della parola. Capite? E quindi ci dobbiamo attenere a quello che è scritto. Se uno si attiene alla parola, la grazia di Dio lo circonda, la grazia di Dio lo benedirà grandemente, capite? Ma se ti fidi di Dio e se ti fidi della sua parola. Perché, badate bene, non è che uno dice, io, vabbè, non mi interessa la parola, mi fido di Dio ma non mi interessa la parola di Dio. Non esiste questo, Quelli che non si attengono alla parola e poi dicono invece che seguono Dio, non è vero, perché uno che segue Dio, che ama il Dio veramente, poi si attiene strettamente anche alla sua parola, perché sa che è cosa gradita a Dio quello di attenersi alla sua parola. Quindi, se ama il Dio, deve attenersi alla sua parola. Rallegratevi nell'Eterno e fate festa, o giusti. Fratelli, noi abbiamo di che festeggiare. Di che cosa dobbiamo festeggiare, fratelli? Festeggiare, nel senso figurativo, non è che dobbiamo aprire champagne o altre cose, fare feste come fanno quelli del mondo. Abbiamo di che gioire? Di che cosa? Perché siamo giusti. Ma non giusti perché noi abbiamo fatto opere buone. Siamo stati giustificati con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è risuscitato e per questo siamo stati resi giusti, purificati dai nostri peccati con lo spargimento del sangue di Cristo Gesù quando è morto sulla croce. Questo ci ha resi giusti e di questo dobbiamo rallegrarci. Dobbiamo rallegrarci perché ci abbiamo la macchina nuova, dobbiamo forse rallegrarci perché ci abbiamo la casa nuova, dobbiamo rallegrarci perché ci siamo comprati un vestito nuovo. No, fratelli, la nostra ricchezza vera è in Cristo, è la vita eterna, è la salvezza che Dio ci ha donato, quella è la ricchezza che noi abbiamo, quella è quella cosa di cui dobbiamo rallegrarci del continuo. E Dio ha avuto misericordia di noi. Di noi, che per il mondo siamo nulla, ciascuno di noi per il mondo è niente, non siamo che polvere, non siamo che un granello di polvere in mezzo alla sabbia, ma pure Dio questi granelli di sabbia come noi gli ha dato un grande valore, ci ha salvati, ha avuto pietà di noi, ha avuto misericordia di noi, non di tutti, non ha avuto misericordia di tutti indistintamente, ma di noi sì, ci ha salvati. e ci ha purificati da ogni peccato. E di questo noi ci dobbiamo rallegrare del continuo. E dobbiamo ricordarglielo anche in preghiera. Io ti ringrazio, Signore, perché stiamo leggendo questi passaggi che poi dobbiamo applicare poi in preghiera. Io li sto spiegando, ma poi questi si applicano nella preghiera. Signore, ti ringrazio per avermi salvato. Tu sei la mia gioia. Ti ringrazio per aver rallegrato il mio cuore con la tua grande salvezza, avendomi purificato da ogni peccato. Non è motivo di rallegrarsi questo? Questo è forse l'unico motivo vero e fermo di cui ci dobbiamo rallegrare. Certo, ci sono anche altre cose, non è solo questo. Però tutti i doni che Dio ci dà, anche un figlio, c'è di cui rallegrarci, gloria a Dio, è un dono anche quello dell'Eterno. Ma questa è la cosa più grande di cui rallegrarci, che Dio ha salvato noi, ci ha scelti, ci ha eletti a salvezza, per la sua misericordia, non perché ha visto in noi degli uomini particolarmente migliori di altri, no, perché li ha scelti nella sua autonomia, nella sua... nel suo beneplacito, della sua volontà, dice in un passo in Efesini, ci ha salvati come lui ha voluto, come ha preparato lui, come ha voluto salvare. Giubilate voi tutti che siete diritti di cuore. Eh sì, siamo stati fatti da Dio diritti di cuore. Adesso dobbiamo custodire il nostro cuore, eh? Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Quindi siamo stati resi diritti di cuore, siamo stati resi santi, giusti. Adesso però ci dobbiamo santificare noi. Il Signore continua a santificarci Lui, ma anche noi ci dobbiamo santificare, ci dobbiamo applicare. Dobbiamo liberarci di tutto quello che ci contamina e ci mantiene legati a questa terra. Andiamo avanti e leggiamo anche il Salmo 51. Anche quello proviene da un cuore rotto, da uno spirito contrito, che era quello di Davide in quella situazione angosciosa in cui si trovava. Il Salmo 51 dice: «Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti». Vedete, una richiesta da fare a Dio. Di avere pietà di noi, no? Vi ricordate anche quel racconto che Gesù disse del pubblicano e del fariseo, no? Il fariseo, il pubblicano, tornò a casa giustificato perché cosa faceva? Stando lontano, si batteva il petto e diceva: abbi pietà di me. E tornò a casa giustificato. E qui, vedete, anche il salmista cosa dice? Abbi pietà di me. Vedete, queste parole devono essere sempre presenti nella nostra bocca quando andiamo a Dio in preghiera. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità. Perché? Perché Dio è buono. Perché la sua benignità, abbiamo letto prima, dura in eterno. L'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno. Non è a caso che questi due passaggi nel Salmo 136 erano scritti di continuo subito dopo le varie cose che abbiamo letto, c'erano questi passaggi, c'era questo passaggio, perché la sua benignità dura in eterno. Questo ci fa capire quanto è buono il Signore, è giusto, perché la benignità la troviamo dentro il contenitore della giustizia di Dio, attenzione, la benignità non è fine a se stessa, ma è dentro il contenitore della giustizia di Dio, non è fuori. Quindi c'è la giustizia di Dio e dentro c'è la sua benignità, che è immensa, così come anche la giustizia di Dio. Però Dio è giusto, quindi badate bene che Dio non tiene il colpevole per innocente, non ha riguardi personali. Quindi chiediamo pure pietà quando abbiamo sbagliato, chiediamo pietà con piena fiducia al Signore. Chiediamo, invochiamo la sua misericordia, le sue compassioni, chiediamogli di cancellare i nostri misfatti. Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato, poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Vedete, tutte queste parole sono le parole di colui che ha riconosciuto, che confessa i suoi peccati a Dio. Bisogna confessare i propri peccati a Dio. affinché il Dio poi ci perdoni e ci purifichi da ogni peccato. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, è irreprensibile quando giudichi. Sì, perché quando Dio giudica qualcuno, noi non sappiamo talvolta quando un giudizio di Dio scende su qualcuno. Non lo sappiamo. Perché? Non sappiamo perché. Però noi sappiamo una cosa, che Dio è giusto, che Dio non può, è irreprensibile quando giudica, capite? Egli rimane vincitore quando viene giudicato, appunto perché se qualcuno lo giudica e dice, ah, ma se Dio fa morire qualcuno non è giusto, è un Dio crudele, lo stanno giudicando, vedete? Stanno giudicando il Dio, quando invece noi sappiamo bene che Dio in tutte le scritture ha fatto vivere e ha fatto morire. E lo fa ancora oggi, tuttora oggi. Il Dio non è mutato. Quindi chi si permette di giudicare il Dio, che chi è? Chi è l'uomo che si può permettere di giudicare il Dio? Ma l'uomo è bugiardo. Il Dio invece è irreprensibile. Egli, quando giudica, non può essere, non sbaglia. È irreprensibile. Ecco, io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Vedete? Confessa pure questo peccato il salmista, in questo caso Davide. Confessa che lui è nato proprio nel peccato, cioè anche nel rapporto carnale che c'è tra un uomo e una donna, anche se sono marito e moglie, c'è del peccato. E anche quello ha confessato Davide e ha chiesto pietà a Dio. Ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Il Dio ama la sincerità, odia l'iniquità, odia la malvagità, odia la falsità, la frode, l'inganno. Ma il Dio ama la sincerità nell'interiore, una sincerità che viene dal cuore, capite? Una sincerità costante, non una sincerità di occasione di quel momento per ottenere un obiettivo specifico. Essendo sinceri si cerca di ingannare lo stesso il prossimo. Questo il Dio non lo gradisce, ma ama il Dio la sincerità nell'interiore. Quindi, fratelli, dobbiamo dire la verità gli uni agli altri. Dobbiamo dire sempre la verità, fratelli. Secondo com'è nel nostro cuore, dobbiamo essere sinceri davanti a Dio e davanti a tutti gli uomini, sempre. Perché questo è gradito a Dio. E Dio, vedete, nel nostro cuore insegna sapienza. Anche attraverso le Sacre Scritture si impara ad essere pieni di sapienza. Purificami con l'issopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia ed allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Sì, perché quando si pecca uno si trova in una situazione di tristezza, di malessere spirituale, angoscia, tribolazione. Uno è tribolato nell'animo quando vive nel peccato e ancora non è stato perdonato da Dio. Quindi, infatti, qui il salmista lo dice, fammi udire gioia ed allegrezza. E questa è la conseguenza del perdono dei peccati. Quando si viene perdonati dai peccati, si sente una gioia grande, una grande allegrezza. C'è voglia di gioire, di far partecipare anche tutti gli altri alla tua gioia. Però, se uno si trova in una situazione di peccato che ancora non è stato perdonato, è triste, è angosciato. E gloria a Dio per questo, perché questa tristezza, questa angoscia, non fa altro che spingerci a chiedere pietà e misericordia a Dio. Così impariamo a discernere quello che c'è dentro di noi. Impariamo a discernere che quando lo Spirito Santo è contristato e dentro ci sentiamo tristi, non c'è gioia, non c'è allegrezza, non c'è pace, e siamo angosciati e tribolati, vuol dire che ci dobbiamo mettere a posto con Dio. Anche questo dobbiamo discernere dentro di noi. Qui non può entrare il fratello in queste cose. Non può entrare il pastore, l'anziano, il caro fratello, moglie, marito, figlio che sia. In queste cose dentro di noi ci entra il Signore e dobbiamo valutarle noi, da noi stessi, dobbiamo esaminare noi stessi, fratelli e sorelle. Dobbiamo imparare a discernere quello che c'è dentro di noi, per tornare a Dio quando ci siamo un attimino allontanati. È qualche cosa che è preferibile non allontanarsi mai da Dio e non sbagliare. Però sappiamo che dentro il nostro corpo, che ancora il corpo non è stato redento, solo la nostra anima è stata redenta, cioè liberata dalla conseguenza del peccato. Il nostro corpo ancora c'ha quell'inclinazione a commettere il peccato, quindi siamo ogni giorno tentati, ogni giorno siamo in combattimento contro noi stessi, contro la nostra carne, e talvolta possiamo perdere. Ecco, cosa fare quando si perde? Andare a Dio. Cioè, discernere dentro di noi quella tristezza per poter andare a Dio a chiedere pietà e misericordia in preghiera. Quindi, vedete, questa tristezza ci porta al ravvedimento, e quindi è una cosa buona. Non è la tristezza dovuta al peccato una cosa negativa, ma è una cosa buona, perché ci siamo un attimino allontanati da Dio, dalle sue benedizioni, dalla sua gioia, dalla sua allegrezza, e quindi facendoci sentire male, no? Tribolati nell'animo. Così siamo spinti a tornare a Lui per cercare la pace, la gioia e la serenità. Quindi è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Anche qui la sofferenza ci viene in aiuto. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben santo. Ecco, quindi, queste delle cose che dobbiamo chiedere a Dio. Creare in noi un cuore puro, che sia sempre più puro il nostro cuore. Che il nostro spirito sia ben saldo, fermo, radicato nella verità di Dio. Queste sono cose che noi dobbiamo domandare a Dio. Se ce le dimentichiamo, aiutandoci con i salmi, vedete, in preghiera, se ce le siamo dimenticate, leggendo in preghiera ce le ricordiamo e quindi le domandiamo a Dio nuovamente. Ecco perché ci dobbiamo aiutare con i salmi in preghiera, o con altre scritture, con altre preghiere, con quello che uno si sente di fare. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo Spirito tuo Santo. Questo passo cosa ci fa sapere? Che Davide voleva che non fosse rigettato dalla sua presenza. Perché vedete, fratelli, quando uno vive nel peccato, io parlo dei fratelli, dei santi che sono nati di nuovo, se uno vive nel peccato, non si ravvede, non torna al Signore, come quella donna Jezebel, Gesù ha detto, io gli ho dato tempo di ravvedersi, ma ella non vuole sentirne di ravvedersi, ella non vuole ravvedersi. Cosa vuol dire? Vuol dire che arriverà il momento in cui sarà rigettata. Il peccatore sarà rigettato da Dio, quindi gli viene dato un tempo per ravvedersi, dopodiché scade il tempo e da quel momento si viene rigettati. Ecco, quindi non rimaniamo lontani da Dio molto tempo, perché per non far scadere il tempo che Dio ci dà nella sua misericordia. E non togliermi lo Spirito tuo Santo. Cosa ci fa capire qui? Che non è come dicono taluni, qui voglio fare una piccola confutazione, non è come dicono taluni, cioè che lo Spirito Santo anticamente nei profeti andava e veniva. Sarebbe come dire che quando c'era lo Spirito Santo quelli erano figlioli e ministri di Dio, quando lo Spirito Santo andava via erano completamente nella carne. E noi sappiamo che chi è nella carne è morto spiritualmente. Chi non ha lo Spirito di Dio dentro di lui è morto, non può avere fede in Dio, perché è morto, perché è in succube della carne. Quindi è sbagliato dire che anticamente i profeti o i ministri di Dio, gli uomini di Dio, avevano uno Spirito Santo che andava e li abbandonava e poi tornava. No, era dentro di loro. E qui infatti Davide cosa dice? Ho peccato, però non mi togliere lo Spirito tuo Santo. Anche se nella mia Bibbia è scritto in minuscolo la parola spirito, io non mi faccio ingannare dalla traduzione che hanno voluto dare. Qui hanno messo la parola spirito minuscolo, ma sempre dello Spirito Santo si tratta. Lo Spirito tuo Santo è lo Spirito Santo di Dio. E Davide qui sta invocando il Dio dicendogli non me lo togliere, non me lo togliere, perché se la grazia di Dio si ritira da lui, da lui e dai santi anche oggi, se lo Spirito Santo si ritirasse completamente da un uomo, quello sarebbe completamente morto. Ed è questo che avviene ad esempio agli apostati, è quello che avviene a coloro che commettono il peccato che mena a morte. Lo Spirito Santo si ritira e dopo muoiono spiritualmente e poi moriranno fisicamente e la loro anima sarà gettata all'inferno. Quindi, quando noi ci sentiamo tristi, è una tristezza, diciamo, perché abbiamo sbagliato, è lo Spirito Santo che è contristato, quindi è dentro di noi ma è contristato e quindi dobbiamo chiedere perdono affinché lo Spirito Santo torni di nuovo a gioire dentro di noi per il nostro bene. Io non so come ci si senta se lo Spirito Santo abbandoni, quindi questo non vi posso spiegare interiormente come ci si sente in pratica, però certamente se ci sentiamo male quando pecchiamo e lo Spirito Santo è ancora in noi, voi immaginatevi come ci si può sentire se lo Spirito Santo se ne va, lasciando un vuoto più completo, peggio di come l'avevamo prima di convertirci. Quindi l'angoscia, la tribolazione, il dolore, ma proprio quel dolore spirituale interiore profondo, non può essere misurato, perché c'è soltanto l'attesa di un fuoco, l'attesa del fuoco e del giudizio di Dio per chi commette il peccato che mena a morte, per chi apostata dalla fede, dalla verità di Dio. Rendimi la gioia della tua salvezza. Vedete, cioè, Davide aveva la gioia della salvezza di Dio. Infatti qui gli dice rendimi, al versetto 12, rendimi la gioia della tua salvezza. Infatti noi prima di essere salvati eravamo persone tristi, che non sapevamo dove andavamo. Ma quando Dio ci ha salvati, quando il Signore ci ha salvati, la gioia è entrata dentro di noi. Una gioia abbondante, una gioia che noi non riusciamo neanche a descrivere talvolta. Ebbene, questa gioia si affievolisce quando noi non viviamo in comunione con Dio, quando noi abbiamo peccato. E qui Davide lo stava sperimentando. Infatti qui era costretto a chiedere, rendimi la gioia. No? Prima ha chiesto, perdonami, e poi rendimi la gioia della tua salvezza. Fa che torni in me, no? E fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Eh sì, perché quando si è nel peccato vengono meno anche le forze, badate bene, la voglia di fare, la voglia di lavorare anche, la voglia di fare qualsiasi cosa, quando si è nel peccato. Invece quando si è fermi e fedeli a Dio, si è pieni di forze in tutto, vogliamo fare sempre di più per il Signore, perché il nostro spirito è sostenuto da Dio, è sostenuto dallo Spirito Santo, è uno spirito che ha la volontà di fare, non è uno spirito abbattuto, perché un uomo che pecca ha uno spirito abbattuto. E quindi vedete che il peccato produce tutto questo male nell'animo umano e ci dobbiamo liberare al più presto, e non dobbiamo far passare tanto tempo, altrimenti vivremo in tutto questo male fuori dalla gioia, dalla pace di Dio, nell'angoscia e nella tribolazione. Appena sentiamo che c'è qualcosa che non va, chiudiamoci nella nostra stanzetta, nella nostra cameretta, invochiamo il Dio, Signore, io non so cosa ho fatto, però non mi sento bene, vuol dire che ho sbagliato, vuol dire che devo venire a te e riconciliarmi con te, vuol dire che devo esaminare me stesso, aiutami, Signore, a vedere quello che in me non va, affinché io me ne liberi, no? O liberami tu, se io non riesco da solo, liberami tu, spezza ogni catena, affinché io sono libero da questo mondo e posso vivere pienamente la gioia, l'allegrezza in Dio. Poi qui, dal versetto 13, è Dio che parla, no? Dice, io insegnerò le tue vie ai trasgressori. No, qui è sempre Davide che parla, scusate. Cioè, Davide, noi quando abbiamo fatto questa esperienza, no? Di aver peccato, adesso come sto facendo io poi con voi e come Davide sta facendo con voi e ha fatto con me. Vedete, io insegnerò le tue vie a chi? Ai trasgressori. Vedete? A chi ha trasgredito, se viene in questo salmo, gli viene insegnata la via che deve percorrere. E i peccatori si convertiranno a te. Quindi questo anche dobbiamo fare con i fratelli. Quando li vediamo in difficoltà, può essere che vivono anche in una situazione di peccato. Quindi non dobbiamo essere molto frettolosi, no? Nel giudicare male un fratello magari nervoso, un fratello agitato, un fratello che si vede che c'è qualcosa che non va. Dobbiamo provare a liberarlo, ad aiutarlo. E lo possiamo fare insegnandogli la via che deve percorrere per liberarsi dal suo peccato. Quindi anche questo, sapendo questo, fratelli e sorelle, se ci troviamo, prima lo insegniamo a noi stessi, la via che dobbiamo percorrere quando ci troviamo nella trasgressione. Ma poi dobbiamo anche metterlo davanti agli altri, affinché anche gli altri sappiano come uscire da certi tunnel, no? da certi luoghi d'ombra in cui si sono cacciati, e li aiutiamo a uscire. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Infatti, dopo, quando noi siamo perdonati, no? Cosa facciamo? Diciamo: guarda la giustizia di Dio, la misericordia di Dio mi ha liberato ancora da questo peccato, mi ha perdonato, mi ha ridato la gioia della mia salvezza. E quindi cosa facciamo? Celebriamo la grazia di Dio, la gloria di Dio. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode. Vedi, un'altra cosa da domandare. Signore, fa che le nostre labbra si aprano per lodare il tuo santo nome. Perché tu sei veramente degno di essere lodato e glorificato, perché hai avuto pietà di noi. Poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Tu non gradisci olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Cioè, chi va a Dio in preghiera, chi ha il cuore dolorante, chi sta soffrendo e va a Dio con un cuore rotto e uno spirito contrito nella sofferenza, in quello stato d'animo che aveva Anna, vi ricordate Anna, quando ha sparso la sua anima davanti all'Eterno, perché il suo cuore era tribolato, la sua anima era sofferente dentro di sé, perché desiderava avere un figliolo e non ne aveva, fino a quel momento non ne aveva. E il suo cuore era contrito, ma Dio, vedete, ha ascoltato. È arrivato il momento in cui Dio ha ascoltato ed esaudito la preghiera di quella donna che aveva il cuore rotto e lo spirito contrito. E così noi dobbiamo andare a Dio. Dobbiamo andare a Dio con un cuore secondo come piace al Signore. Quando abbiamo sbagliato, dobbiamo essere pentiti di tutto cuore, in profondità nel nostro cuore. Quando noi invochiamo il Dio e desideriamo qualcosa, lo dobbiamo fare con tutto il nostro cuore. Deve partecipare tutto il nostro essere alla preghiera. Non solo la bocca, no? Taluni, io mi ricordo che quando ero cattolico, che sapete, le preghiere lì si recitavano, si imparavano a memoria e si recitavano. Io mi ricordo che passavo un po' di tempo, non era spesso, ma qualche volta quando pregavo, ripetevo le preghiere a memoria, ma mi rendevo conto che però la mia mente pensava ad altro, cioè la bocca ripeteva quelle parole a memoria, ma la mente stava pensando ad altro. Ecco, questo non deve avvenire quando si va a pregare l'Iddio vivente e vero, perché noi dobbiamo partecipare in quella preghiera con tutto noi stessi, corpo, anima e mente, capite? Non è che dobbiamo dire una cosa a memoria, ripetere una preghierina a memoria, sempre quella, e con la nostra mente stiamo pensando a cucinare, al lavoro, a fare una cosa che abbiamo lasciato in sospeso, a pagare le bollette o a fare ad altre cose. Quando noi ci concentriamo per pregare Dio, tutto il nostro essere deve partecipare, tutto il nostro fisico, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore e il nostro spirito, tutto noi stessi. Altrimenti saremo simili ai cattolici, non cambia nulla. con la bocca diciamo, anche se diciamo la verità, diciamo gloria a Dio, stiamo pensando, ah, dopo devo fare questo, devo fare quest'altro, poi appena finisco devo fare queste cose. Gloria a Dio con la bocca e con la mente, ah, devo fare queste cose. Capite? Questo non stai partecipando. La tua preghiera non sta arrivando da nessuna parte. Perché non lo stai facendo con il cuore? Che Dio vuole il tuo cuore. Tu devi spandere il tuo cuore, i tuoi sentimenti, tutto te stesso. Devi spandere tutto te stesso, il tuo cuore, davanti a Dio. E non solo andare al Signore con la bocca. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere in sacrifici di giustizia, in olocausti e in vittime arse per intero. Allora si offriranno giovenchi sul tuo altare. E questi sono i due salmi, quindi, che bisogna considerare, il Salmo 51 e il Salmo 32, per quanto riguarda il peccato. Ce ne saranno anche altri, ma io di solito sono quelli a cui mi rivolgo, diciamo, maggiormente. Un altro salmo da considerare, lo tratteremo in breve. Il Salmo, ad esempio, 103, ci ricorda che Dio ha avuto misericordia di noi. Questo Salmo me lo ricordo perché Dio ha avuto misericordia di noi e non ci ha trattati come noi meritavamo. Infatti il Salmo 103 dice: benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figlioli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità. Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. Egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Il versetto 10, fratelli, volevo concentrarmi qui, i concetti sono tanti, cioè ogni frase qui si potrebbe lungamente, discutere su ogni frase. Ma io sul Salmo 103 vorrei fare queste considerazioni sul versetto 10. Egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati, sì, perché noi, secondo la giustizia della legge, il peccato che noi abbiamo commesso ci doveva portare alla morte. Noi meritavamo la morte. Se noi dovevamo essere trattati per le nostre opere, ancora oggi che siamo santi, che siamo stati santificati, che siamo nati di nuovo, che siamo stati purificati dai nostri peccati, se Dio ci dovesse trattare per le nostre azioni, saremmo distrutti. Ma il Dio è misericordioso, conosce che noi siamo carne e polvere, conosce che noi siamo deboli, che combattiamo tutti i giorni contro la nostra inclinazione del corpo a commettere il peccato. E vedete come Dio è misericordioso. E qui il salmista ricorda appunto che Dio non ci ha trattati secondo i nostri peccati, infatti ha avuto misericordia di noi. Ci ha perdonato i peccati, egli ci perdona i peccati. Noi abbiamo nel cielo Gesù Cristo, che è un avvocato presso il Padre, che noi invochiamo per ottenere il perdono dei peccati. Egli intercede presso il Padre per noi ed egli ci purifica da ogni peccato. Noi non veniamo trattati secondo come meritiamo, secondo i nostri peccati e le nostre azioni. Perché? Perché c'è nel cielo Gesù Cristo, l'avvocato, il nostro intercessore, la propiziazione per i nostri peccati. Gesù è colui che ci rende, che fa in modo che noi siamo graditi a Dio. Non siamo graditi a Dio per le nostre opere, ma per amore del suo figliolo Gesù Cristo, per il sangue che egli ha sparso, per la fiducia che noi abbiamo in Gesù Cristo e nel sacrificio che lui ha compiuto. E questa fiducia, fratelli, che ci tiene sempre legati a Dio, è la fede che noi abbiamo in Cristo Gesù, nel sacrificio che lui ha compiuto, e in Dio, è quella fede che non deve mai venire meno. Solo per questa fede che noi non veniamo trattati come meritiamo, è solo per la fede in Dio. Ecco perché la fede deve essere fortificata, ecco perché nella fede noi dobbiamo continuare, perseverare sino alla fine, perché questa fede che Dio ci ha donato, che noi dobbiamo coltivare, dobbiamo sviluppare, dobbiamo procacciare tutto quello che ci serve per poterci fortificare nella fede, perché è questa fede che ci mantiene legati a Dio. Senza la fede noi non saremo più graditi a Dio. Infatti è scritto: senza fede è impossibile piacergli. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ed è per questo che noi non siamo trattati come meriteremo per le nostre azioni, per i nostri peccati. Ma saremo trattati come gli altri, come gli empi, senza fede, e saremo distrutti come loro. Egli non ci ha dato quello che meritavamo, quindi, per le nostre opere, ma per mezzo ci guarda, egli ci guarda attraverso il sangue di Cristo. Egli ci guarda per mezzo della fede in Cristo, ci guarda come santi, ci vede come santi giustificati per fede, per mezzo del sangue di Gesù Cristo. E vorrei chiudere con alcuni passaggi del Salmo 18. Salmo 18, che alcuni passaggi, perché è lungo anche il Salmo 18, per dirvi questo: quando si è nella distretta, quando si è nella difficoltà, quando si è in una situazione difficile che talvolta neanche gli uomini ci possono aiutare, chi ci può aiutare? Ci può aiutare l'Eterno, quindi egli ci esorta a invocarlo nel giorno della distretta e lui ce ne trarrà fuori. Infatti dice così: io ti amo, o Eterno mia forza, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto. Io invocai l'Eterno, che degno d'ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano colto. Nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, i fondamenti dei monti furono smossi e scrollati, perché egli era acceso d'ira. Un fumo saliva dalle sue nari, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca, e ne procedevano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, avendo i piedi una densa caligine. Sotto i piedi una densa caligine. Cavalcava sopra un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta e aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque, le dense nubi dei cieli. Per lo splendore che lo precedeva, le densi nubi si sciolsero con gragnuola e con carboni accesi. Poi al verso 16: egli distese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori delle grandi acque, mi riscosse dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Vedete, fratelli, qui, vabbè, ma tutti i salmi hanno qualcosa veramente che ci insegnano e ci aiutano. Qui due cose, vedete: nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio, ed egli lo liberò. Il salmista, nella sua distretta, quando tutti l'avevano circondato, eserciti volevano la sua morte, lui era quasi morto, i suoi nemici lo avevano circondato, ma cosa fece? gridò a Dio e Dio lo liberò. Quindi quando noi siamo in una distretta, quando noi abbiamo una difficoltà, quando abbiamo un problema, quando qualsiasi cosa noi abbiamo, dobbiamo invocare Dio, perché è Dio che ci libera da ogni nostra distretta, è l'Eterno, l'Iddio Onnipotente. Egli vuole che per ogni nostro problema noi andiamo a Lui a chiedere liberazione e aiuto, perché se tu vai a Lui a chiedere aiuto vuol dire che ti fidi di Lui. Noi non andiamo a chiedere aiuto a uno di cui non ci fidiamo, non abbiamo fiducia in quella persona, non è attendibile. Allora, se invece noi ci fidiamo con tutto noi stessi, andiamo a chiedere aiuto al Signore, andiamo a chiedere aiuto all'Iddio vivente e vero. Ed Egli cosa fa? Egli ci libera da ogni distretta, ci libera, perché Egli è buono, Egli è potente da fare qualsiasi cosa. Nulla è impossibile al nostro Dio, all'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Egli vuole che noi lo invochiamo e chiediamo aiuto a Lui, e Lui ci libererà, perché Egli non frustra la fiducia che uno ha in Lui. Perché se uno lo invoca perché ha bisogno veramente, lo invoca perché crede che Dio possa operare, e se tu credi che Dio possa operare in tuo favore, sappi che Dio opererà con certezza, senza dubitare. Egli opererà dandoti ciò di cui hai bisogno, se ne hai bisogno, ma Egli opererà. E questa fiducia, questa sicurezza, questa certezza che ognuno di noi deve avere. Invocare Dio anche nelle distrette, non invocarlo solo per il peccato, non invocarlo solo per ringraziarlo quando ci ha dato qualcosa, ma invocarlo anche quando si ha bisogno urgente, si è in una situazione veramente difficile, di distretta, perché Egli opera in favore di coloro che Egli gradisce, e noi siamo tra quelli che Egli gradisce, perché l'ha dimostrato già, non lo deve dimostrare tutti i giorni che ci gradisce, perché? Anche se poi lo fa, perché ha pietà di noi, ma perché se ci ha salvati, se siamo stati comprati con un caro prezzo come il sangue di Cristo Gesù, con il sangue di Gesù siamo stati comprati, ma non ha forse mostrato che Egli ci gradisce? Che volete di più? E più di questo, più del suo figliolo dato al posto nostro, per noi, ti gradisce o no? Non basta questo per dire che Egli ci gradisce? Sì, e allora riponi in Lui la tua fiducia, totalmente in Lui, e quando lo invochi sappi che Lui ti ascolta, è lì perché ti gradisce. Attenzione però, ti gradisce, se stai camminando, non dico perfettamente perché nessuno è mai passato sulla terra ed ha camminato perfettamente, però una cosa è vivere completamente nel peccato, un'altra è combattere contro il peccato e caderci ogni tanto, una cosa è vivere dentro un pantano di fango, un'altra è passare e sporcarsi ogni tanto il vestito di qualche gocciolina di fango, sono due cose ben distinte. Quindi se tu sei nel pantano fangoso, sappi che te ne devi uscire se vuoi essere gradito a Dio. Se invece uno cammina e ogni tanto inciampa, sappia che deve chiedere perdono a Dio. Comunque Egli ti gradisce. E con questo, fratelli, vi esorto quindi a perseverare nella preghiera, a aiutarvi con le scritture, a imparare a pregare, anche servendovi dei salmi, in base all'occasione, in base alle vostre necessità, conoscendo le scritture, potete rivolgervi ai passi che vi servono, perché il Signore ascolta le preghiere dei giusti, ascolta le preghiere di quelli che Egli gradisce, e i Suoi figlioli sono tra le persone che Egli gradisce, e non si tira indietro, il Signore può fare ogni cosa. Quindi, fratelli, vi esorto a perseverare nella preghiera e a non stare sempre in preghiera solo 5 minuti o 10 minuti, ma imparare, sviluppare una preghiera che dura un po' di più. Quindi organizzatevi, ognuno, non c'è una formula esatta, precisa e perfetta che uno possa dare, fai così di tutte queste parole, perché ogni preghiera è diversa dall'altra. Quindi voi imparate tutti i tipi di preghiere che ci sono nella scrittura per imparare a pregare, leggete gli altri per poter imparare voi a pregare, e vedrete che dopo con una vita di preghiera, fratelli, crescerà tutto in voi, spiritualmente crescerete notevolmente, perché è in preghiera, in comunione con Dio, che si cresce spiritualmente. E questa era oggi la mia esortazione nei vostri confronti, affinché impariate a pregare e perseveriate nella preghiera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.